Alleluia, alleluia, alleluia. Amici cari, non vi nascondo che oggi mi trovo in difficoltà. Non mi manca la parola, lo sapete. Però parlare della perla più preziosa del Vangelo mi è difficoltoso. Domenica scorsa abbiamo parlato della correzione fraterna. Oggi dobbiamo parlare del perdono, l'amore ai nemici. Ma la vogliamo strappare sta pagina del Vangelo? Si vivrebbe meno con difficoltà, ma peggio. Perché senza il perdono non c'è esistenza. Per cui non vi nascondo che ho un certo timore. Nietzsche, questo filosofo pazzo, è morto in manicomio, diceva che la morale cristiana è concepita per i deboli e per i vili e non per i forti e per i coraggiosi. Non ci ha capito niente. Ditemi se perdonare al tuo nemico e amarlo sia dei vili o non ci voglia la forza d'animo, una conversione interiore. Io, per la mia esperienza, vi dico che umanamente non è possibile perdonare. Ce l'ha come si fa? Si fa. Se vuoi perdonare devi invocare il Signore. Perdono vuol dire iperdono, dono che viene dall'alto, non viene dai ragionamenti umani. Nessuna religione al mondo ha osato pronunziare queste parole. Ama e perdona ai tuoi nemici, solo Gesù Cristo. Allora io mi domando, ma questo Cristo è uno idealista teorico? Belle parole, ma poi? Oppure è un sognatore utopista? Nel mondo tanti ci sono stati. Oppure, amici, il perdono è una necessità per la nostra sopravvivenza. O c'è il perdono o scompariamo. E allora oggi io vorrei indirizzare il mio dire su due direttrici. Due domande vi pongo. Uno, come possiamo amare, in che modo, i nostri nemici? Prima domanda. Seconda domanda, ma perché li devo amare? Innanzitutto, è vita. Chi è incapace di perdonare è incapace anche di amare. Dimmi quanto sai perdonare, ti dirò quanto sei in grado di poter amare. Certo, il perdono lo dà chi ha ricevuto il torto, ma colui che ti ha offeso può chiederti perdono, ma il perdono te lo dà colui che ha ricevuto l'offesa quando tu sei pentito del male che hai provocato. E allora vedete, tre momentini, tre ragionamenti molto semplici. Perdonare non è cancellare dalla mente, non è ignorare. Io non posso mettere un'etichetta sul cervello, non è successo niente, no. Ciò che è accaduto rimane stampato nel nostro cervello e nella nostra anima. Ma cosa vuol dire cancellare, ignorare? Non vuol dire prendere la spugna. No, non va via, non va via. Non è possibile. Io ricordo, ero un bambino, sono passati 80 anni, ancora ricordo cosa mi accadde 80 anni fa. Che vuoi cancellare? Si cancella niente. Ciò che è nel tuo magazzino rimane per tutta la vita. Ma che significa allora perdonare? Non vuol dire cancellare, vuol dire che l'atto malvagio ricevuto non rimane più come una barriera che impedisce i rapporti. Quante volte ho sentito questa parola? Ti perdono, ma non dimenticherò mai quello che mi hai fatto. Dipende. Se tu non vuoi dimenticare per vendicarti, questo non è perdono. Se tu mi esprimi che non puoi cancellare, ma tutto quello che hai ricevuto di male non ti è più di ostacolo, siamo d'accordo. Ti perdono, ma non voglio avere più rapporti con te. Quante volte mi è capitato in confessione? Padre, scendiamo le scale, mi fai il muso, quella del secondo piano. Io l'ho perdonata. Buongiorno signora. E questa, e una volta. Buonasera signora. E due, e tre. Che devo fare? E la smetti di salutare. Se quella non accetta manco un saluto, vuol dire che con te quella persona non vorrà avere nessun rapporto. Tu con lei hai l'apertura del cuore, ma se quella non vuole, c'è niente da fare. Ma sono tranquilla in coscienza, sei tranquilla in coscienza. Purché nel tuo cuore non c'è mai il senso del rancore, della vendetta e rifarti un'offesa nei suoi confronti. Il secondo motivo, come possiamo aiutare chi ha fatto sbagli contro di noi, ricordiamolo sempre che l'offesa non esprime mai interamente l'offensore. Io ho notato, nella mia esperienza, che molte volte noi sbagliamo non perché siamo cattivi, no. Noi sbagliamo perché o siamo imprudenti, o siamo irosi, o siamo persone che non sanno controllarsi nei momenti opportuni, oppure perché sbagliamo per sentito dire dalle persone e non vagliamo ciò che ci è stato detto in modo critico. Quante volte io ho dovuto riguardare i miei giudizi su delle persone per cattive informazioni avute. Allora mi devo dire, anche nella persona più cattiva che compie il male, ma ci sarà qualcosa di bene? Sì, c'è qualcosa di bene. Io non voglio fare il sociologo, il perdono a basso costo, no, tutt'altro. Ma voglio sapere le motivazioni per cui quello mi ha offeso in quella maniera. Allora potrò capire il perché agito così e il perché lo devo e lo posso perdonare. Amici, non sempre sbagliamo perché siamo cattivi, ricordatevelo, ma sbagliamo perché siamo fragili, siamo iracondi, non sappiamo controllarci, non sappiamo vagliare con criterio critico ciò che sappiamo nei confronti degli altri. In fondo, anche nella persona più cattiva c'è qualcosa di bene. Se voi avete studiato il latino, ricorderete che il nostro grande Ovidio ci ha lasciato una sentenza. Prima ve la dico in latino e poi in italiano. Video meliora proboque, deteriora sequor. Traduco: vedo le cose migliori, eppure seguo le peggiori. Ovidio, prima di Cristo. Platone diceva che ognuno di noi è come un cocchiere che ha due cavalli fra le mani. Uno tira a destra e quello a sinistra. E come si fa a domarli tutte e due? Dentro di noi ci sono due forze, la forza del bene e la forza del male. Ma già anche San Paolo diceva: io faccio il male che non vorrei e non faccio il bene che vorrei. Quindi vedete, stiamoci attenti a questo. Alle volte il nostro odio, l'odio nasce da timore, da orgoglio, da ignoranza, da pregiudizio, da incomprensione. Ma ricordatevi, ve lo dico per esperienza, anche nel peccatore più incallito è scolpita l'immagine di Dio. Voi mi direte: Doni, ma tu sei fuori del mondo. No. E quello che è accaduto a Willy, che abbiamo visto in televisione, no? quel ragazzo innocente, ucciso per niente, ma quelle persone che l'hanno ucciso, ma nel cuore che c'hanno il pelo? Non lo so, non lo so. Ma so sicuro che anche nell'animo di questi, chiamiamoli per il loro nome, c'è qualcosa di buono. Perché il Signore ha scolpito nel loro cuore la sua immagine. Sarà un'immagine deturpata, svisata, imbruttita, irriconoscibile, ma il Padre Eterno ci ha messo qualcosa di buono dentro sti ragazzi. E com'è che sono giunti lì? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Eppure per esperienza so. Guardate, io sono quasi 60 anni, più che confesso, quanti casi mi sono capitati, ma ve lo dire con convinzione, ho visto ricredersi delle persone dal profondo dell'abisso del male, l'ho visto, l'ho toccato con mano, padre, ho sbagliato, ma io pensavo, ma io credevo, ma no tesoro, no, non pensavo e non credevo, mi hanno ingannato, se avessi saputo. Quindi, attenzione, io e voi, prima di tranciare giudizi irreparabili, pensiamoci 7 volte. Facciamo come dice Cicerone, metti un sassino in bocca e quando puoi parlare, parla. È estrema prudenza. Il terzo motivo con cui possiamo aiutare i nostri nemici è tentare di non umiliare, sconfiggere il nemico, ma conquistare la sua amicizia e la sua comprensione. Difficile questo, molto difficile. Vedete, il Signore nel Nuovo Testamento ci dà 3 paroline, scusatemi, ma io sono pastato di queste cose, greco e latino è stata la mia vita per tutta la vita, nella mia sostanza. In greco abbiamo 3 paroline che ci vengono date dal Signore. Uno, eros. Uno, filia. 3, agape. Anche Platone diceva che l'eros, per Platone era un amore, uno slancio dell'anima del regno divino. Oggi invece la parola eros, da cui viene erotico, la poniamo in un piano a pian terreno, cioè distintività del corpo, potremmo dire. Al primo piano c'è la filia, che si chiama in italiano l'amicizia. Quindi io ti voglio bene perché c'ho un feeling con te, sento una profonda unione, tu la pensi come me, sei anche simpatico, sei tanto gentile, gentilezza, affinità, rispetto, cordialità, tutte doti umane che costituiscono il rapporto di amicizia da un punto di vista razionale, non più istintivo. Ma la parola vera che Gesù ci lascia oggi è la parola agape, da cui viene banchetto, perché quando si agape, l'agape fraterna, no? La cena. Perché quando si sta a tavola si suppone che siamo tutti amici. Io non vado a cena con chi non sono amico, è logico. Quindi, allora, l'agape vuol dire questo dono di amore che non ti chiede niente, è questa volontà costruttiva, questo amore traboccante per tutti. Per tutti gli uomini, e non si chiede nulla in compenso. Ti amo perché ti amo, non per averne qualcosa. Eccolo, Gesù ci ha amato non perché eravamo belli, oppure corretti, educati, fini, gentili. No, no, povero Cristo, sarebbe morto in croce per queste cose. Mai. Ci ha amati perché siamo suoi fratelli, perché Dio ci ama. Quindi capite? Noi dobbiamo capire l'amore per tutti con un amore agapico, un amore che non ti chiede, ditemi i genitori, ma cosa chiedono ai figli? Ditemi cosa chiedono. I genitori sono il tipico esempio di un amore che è tutto dono e niente chiede. Chiede che siano educati e rispettosi, ma quello è chiaro. L'amore dei genitori è un amore che tutto dona senza chiedere, lo potremmo dire un amore agapico. Gesù è intelligente, ci ha comandato di amare, ditemi, ma posso amare quella ragazza lì, questa qua? Se non mi è simpatica, cioè, sposala, ma manco per niente. Non siamo in sintonia, non c'è un feeling, non c'è nulla che ci tiene, non c'è la simpatia, c'è l'empatia. Vedete, nessuno al mondo ci può comandare di amare se le motivazioni sono puramente umane. La gentilezza, l'empatia, la bellezza, i capelli gialli, biondi, i capelli mori, la silhouette perfetta. Non sono queste le motivazioni, sono pure cose umane. Ma siamo su un piano terra terra. Gesù ci comanda ad amare, ci dice devi amare. Gesù, allora vuol dire che i punti di appoggio sono diversi, non è né la bellezza, né il valore, né la simpatia, né la cortesia, né, non è niente. Tu devi amare, ed ecco la bellezza, amici, perché io ti ho amato. Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, 25.000 euro, come noi rimettiamo i nostri 1.000 euro, tanto per semplificare. Ma lo immaginate cos'è il perdono di Dio per i nostri peccati? Immaginate un omicidio, immaginate un adulterio, la cattiveria della lingua che ti spezza le reni e distrugge una famiglia. Come fa Dio a perdonarti quando tu magari non sai perdonare il vicino di casa che russa la notte? Oppure fa rumore accendendo la lavatrice alle 11 di sera. La devi accendere alle 11 di sera la lavatrice? No, è mancanza di rispetto. Oppure a tutto volume fai cagnara nella tua casa disturbando quel che sta sotto e quel che sta sopra. Ma se io non sono capace di perdonare queste piccole cose, 1.000 euro, ma il Padre Eterno, quando compiamo i delitti con la bestemmia, ci dovrebbe seccare la lingua, fulminarci all'istante per quello che facciamo. Eppure quante volte, ditemi, mi è mai capitato di sentire questa espressione? Padre Eterno, ma quel disgraziato 88 anni, fatto vero, che ancora è in causa con i figli e ancora li tiri sotto come gli schiavi, chiaro? E vuoi comandare a quell'età rendendoli schiavi, trattandoli come gli animali? Ma Padre Eterno, ma che stai a fare? E portalo via, no? Quante volte il sento? Mi porti via la bambina di De Marco a 4 anni? Ma no, Padre Eterno, il gioco non è bello. E lui ci dice, sta zitto stavolta, non capisci niente. La tua saggezza è stoltezza per me. Quando verrai da me ti spiego le cose. Tutti ragionamenti puramente umani. Dimmi se non è vero. Tutto vero. Allora, ma perché io devo amare i nemici? E qui, amici, sono problemi grossi. Perché? Ma perché l'odio moltiplica l'odio, la violenza moltiplica la violenza, questa spirale dei singoli, delle famiglie, degli stati. Ma non vedete le guerre? Aspettate, ci arriveremo anche a questa, la guerra. Ma perché? Cos'è la guerra su un piano mondiale? È la proiezione dell'odio che circola nelle vene di tutti gli uomini, che vengono proiettati sul futuro, ed ecco le nazioni egoiste. Guardate, che fanno la guerra. Perché si fa la guerra? E mica si fa la guerra per gli occhi belli della gente. Sempre per i quattrini, per il petrolio. Guardate adesso la Turchia, la Grecia, la NATO, la Francia. Guardate quel che sta succedendo in questi giorni. Siamo a un punto di conflitto. Ma capite che se scoppia la guerra mediterraneo, siamo tutti fritti. Eppure siamo a rischio. Ma perché siamo a rischio? Ecco il perché siamo a rischio, è logico. Perché le invidie, le gelosie, le prepotenze, le arroganze, l'avidità dei popoli, dei singoli, proiettati sullo schermo mondiale, diventano guerre micidiali e diventano guerre atomiche. L'odio si può spezzare solo con la forbice dell'amore. Questa reazione a catena o la spezziamo o saremo sommersi dall'annientamento totale. Il secondo motivo per cui io devo amare gli altri è che l'odio deturpa l'animo umano e sconvolge la personalità. Quante volte mi è capitato vedere gente triste, sempre ingrugnita, sempre col volto torvo, sempre, ma che c'hai? Ma che ti è successo? sono incapaci del sorriso. Queste persone che nutrono l'odio nel cuore non sono più capaci di realtà umane benevole. Queste persone che covano l'odio scambiano il bene per male, perché questo odio sconvolge anche l'oggettività della persona. Io lo vedo, voi guardate, io lo vedo, quando vedo in televisione certe persone, istintivamente mi viene il bollino e ci chiappo sempre. Perché? L'uomo sono i suoi occhi. Voi volete sapere come è fatto l'uomo? Guardatelo negli occhi. Sono la finestra dell'anima. Questi esprimono ciò che abbiamo dentro nel cuore. Allora vedete come l'odio sconvolge, deturpa, ti rende mostruoso ai tuoi occhi e agli occhi dell'altro. Ma ancora, ricordiamoci che l'amore è l'unica forza per trasformare il nemico in amico. Ma l'ultima ragione, la più bella, qual è? Perché possiate essere figli del Padre vostro che è nei cieli. Questa è quanto ci dice Gesù. Vorrei concludere, sono poche righe, queste non le trovate su internet. Una signora ci è andata giorni fa, gli ho dato l'indirizzo, sapete c'era scritto? Non più stampabili questi libri, ne esistono più. C'è un libro del 47, sentite che meraviglia, 73 anni fa, sentite che roba. Se volete ve la ristampo, Queste cose lo sentite io con queste orecchie, piazza 4 novembre. Non odiare. L'odio è una forma di pazzia. È un trapano che perfora il cuore dell'uomo. È un verme che lentamente ma inesorabilmente tarla tutto il tuo tessuto spirituale. È come un acido nitrico che corrode ogni forma di bontà e ogni sentimento delicato e ti rende aspro e ruvido. È un vento gelido che sferza l'anima e pietrifica nel desiderio implacabile della vendetta. Se l'odio s'annida nel tuo petto, tu non trovi più pace. Il suo alito sulfureo estingue il sorriso dei tuoi occhi e ti accende una fiamma torva. La sua mano di ferro sconvolge i tuoi capelli, scava la tua fronte, aggrotta le tue ciglia, inarca la tua bocca, smunge le tue gote, indurisce il tuo mento, fa del tuo viso una maschera di Caino. Diventi cattivo con tutti, anche con gli innocenti e con le persone care, i tuoi familiari. Gli amici ti evitano perché sei scostante. La tua parola è amara, squallida, non fa che ripetere sempre le stesse invettive. Ma lui, ma lei, ma loro. Così tu vivi solo, anche tra le folle, solo con il tuo demonio. Soltanto l'amore può popolare la nostra vita. Dove non c'è amore, bello, ivi c'è il deserto. Se tu vuoi dunque, amico, ritrovare il tuo sorriso, se vuoi che torni la serenità, se vuoi guarire da questa ulcera spirituale, se vuoi uscire dal tuo arido deserto, cava fuori dal tuo cuore il verme solitario dell'uomo, disintossica il tuo sangue, getta via l'aceto della tua anfora affinché sia ripiena di miele. Miele è l'amore degli amici, miele è il perdono dei nemici, miele è dimenticare le offese, miele è beneficare chi ti fa del male, miele è benedire chi ti maledice, miele è pregare per i tuoi persecutori e calennatori. Fa che la tua vendetta non con la violenza che abbatte la carne, ma non piega la volontà e il cuore, ma vendicati con l'amore a cui nessuno resiste né in cielo né in terra.